Insomma, oggi insomma, va abbastanza bene. No, cioè, insomma, sono costretto qui a. No, mi è venuta una malattia grossa, grossa, come si fa? Non posso mostrarmi così. C'ho la berlusconite. Se ho veramente la berlusconite, il cappello rimane lì, se lo lascio. Rimane appeso, se non ce l'ho, cade. Uno, due, tre, evviva! Sono sano come un pesce, sono dei pesci, meno male, guarda. Avevo paura, perché a volte dice, oh, c'ho la mia berlusconite. Vabbè, in qualche modo bisogna iniziare, no? Bisogna iniziare in qualche modo, ma certamente, bisogna sempre iniziare, perché, dunque, allora, come in ogni film, romanzo, racconto, trasmissione anche, no? L'inizio è importante, perché uno ti becca all'inizio e dice ma questo non mi piace e cambia. Ma se all'inizio dai subito qualcosina, insomma, tanto tappaglio, ma vediamo poi che dice, che fai, che non fai, eccetera, eccetera, eccetera. Per dire, no? Poi c'è lo svolgimento, anche questo è importante perché deve essere pieno, pregno, insomma ci devono essere le cose importanti, perché poi si deve aspettare il finale, il finale, no, scherzavo Silvio, scherzavo, ma quando, no, appunto dicevo, poi uno aspetta il finale, per dire, per esempio io ho inventato il lancio della monetina, l'ho inventato, sono 30 anni, ma insomma quanto tempo è? 27, che io faccio, ogni trasmissione faccio, sia stata in radio o ora in TV, lancio alla fine una monetina, prima una monetina da 50 lire, ora c'ho la monetona visibile televisivamente. Beh, effettivamente per dare una risposta alle angosciose domande, c'è molta gente, sapete, molte brave, brave persone che aspettano la monetina, il sì o il no, ponendosi la domanda, perché? Perché può essere un caso, può essere un'alea, no? Alea, yacht est, no, effettivamente come un dado lo lanci e quello che viene, viene. Però può darti un. Quella, la monetina è meglio del dado, perché il dado c'ha un monte di facce, no? Quante ce n'ha? Sei. No, la monetina ce n'ha due sole, c'ha due facce sole. Cioè, io conosco gente che con due facce per me è proprio tagliata fuori, però. Diciamo così, due facce, un sì o un no, già ti danno più garanzia, ti danno la garanzia del 50% di veridicità. Ma ti rendi conto? Ma chi ce l'ha? Chi ce l'ha il 50%? Nemmeno certi candidati l'hanno raggiunto. Oh, ecco, vedi, a proposito dei candidati, già, devo dire che tutti quelli che conoscevo io, tutti quelli che. Quest'anno, insomma, stranamente, no? Gli altri anni no, ma quest'anno ho avuto un sacco di conoscenti, amici che si sono candidati. Chi al quartiere, chi al comune, chi qua, chi là, chi su, chi giù. Devo dire che nessuno è stato eletto, ecco, di questi qua. Che ci posso fare? Mi dispiace. Di uno in particolare, mi dispiace, ma. Mi fa piacere che la sua lista sia andata malissimo. sì, fu quella lista che mi fece quel bidone, vi ricordate? Io dovevo andare a fare questo talk show quella sera, vero? E ero stato invitato, sceglierai quello che vuoi, non importa, si chiude la nostra campagna elettorale, la piccola lista di Prato, va bene, piccola, insomma, sai, ma col mio aiuto forse poteva diventare grande. Oh, mi hanno fatto il bidone? Segati. Segati, trombati. C'ho gusto, scusate, c'ho gusto. C'ho, no, c'ho gusto. Non, cioè, chi fa il bidone all'ultimo momento dice, oh no, si fa più all'ultimo momento, non merita nemmeno di esistere sulla faccia della politica terra. Mi dispiace per l'amico che si è intruppato male, non è colpa sua, poverino, lui anzi è una persona seria. È una persona seria. E nessuno degli altri anche, però, devo dire, purtroppo, per loro, insomma, io. No, però c'è un tele italiano che mi chiede, ciao Gigi, vorrei sapere il tuo pensiero sui controlli INPS agli invalidi civili stabiliti dalla sede centrale INPS di Roma. Un saluto da Marco. Marco, se io ne sapessi qualche cosa, queste sono cose burocratiche che io non so, non ho un pensiero in merito, ti dico la verità, specialmente su queste cose qui. Allora, io, guarda, tanto lo so che è lì, bravo Sblindo, che è sempre aggiornato su ogni cosa, io giro a te Sblindo, ecco, lui sa tutto di tutto, queste cose qua, ecco, allora, i controlli INPS agli invalidi civili stabiliti dalla sede centrale INPS di Roma. Ne sai qualcosa? Se ne sai qualcosa fammelo sapere, io lo faccio sapere a Marco, che è tanto curioso di saperlo. Poi, oggi sul mio Facebook è apparsa una nota che uno dei miei amici facebookiani ha ammesso e ha pubblicato anche sul mio profilo. È così bella che l'ho ricopiata, è una poesia, Alla fine vi dirò di chi è. È intitolata Il lamento del tabaccaio. È bella e come si può dire, c'è. Non è una grande poesia, ma c'è. Il lamento del tabaccaio, il tabaccaio che è diventato vecchio. Chissà perché un tabaccaio, perché poi nel testo il tabaccaio non compare in quanto tale. E dice probabilmente a qualcun altro più giovane di lui, dice, stammi a sentire, da bambino ero un paggio, tu non mi credi? Ero buono e cortese. Sì, schiude le orecchie, da bambino ero saggio, credevo in Dio, amavo il mio paese, guardami in faccia. Ero serio e gentile, rispettavo le piante, i gatti, ero vile. Da vecchio sarò lonta nel quartiere, da vecchio tutte le voglio vedere, da vecchio solo le puttane e il bere. Perché mi guardi? Da bambino ero bravo, mi devi credere, ero savio e ubbidiente. Da bambino, per Dio, mi ti mangiavo nello studio. Da bambino, ero prudente. Tu ridi, stronzo? Ero ben pettinato. Rispettavo le aiuole, i cani. Ero ordinato. Da vecchio, sarò lonta del quartiere. Da vecchio, solo le puttane e il bere. Da vecchio, darò via pure il sedere. Ennio Flaiano. Ennio Flaiano, dico poco, no? Il lamento del tabaccaio. Ma sarà stato un lamento veramente del tabaccaio o di Ennio Flaiano in quanto egli tale pure, eccetera, eccetera. Grande, grande mente, grande personaggio, ha fatto tante cose, fra cui ha anche collaborato a dei film, romanzi, poesie, di tutto. Ennio, non dimentichiamo questi nomi, questi personaggi che... E poi quando scrivevano queste cose qua ci mettevano quel sanguigno necessario per essere anche sbeffeggiati. Sbeffeggiati, ma io sbeffeggio, tu sbeffeggi e gli sbeffeggia. A proposito, c'è diversa gente che mi vede in giro in questo periodo a fare fotografie. Dico a proposito, nel senso che è vero, è così. C'è qualcuno che mi dice, oh ciao G, che tu fai? Altri che invece non me lo dicono e lo vengo a sapere poi, dice, ma sai che t'hanno visto? Non so, cioè, come un turista, no? Io vado in giro per la mia città, Firenze, città delle Hascine, se da andarne fieri. Quindi praticamente con una macchinetta così e fotografo certi particolari. Ho dei filoni. Uno sono quello, l'ho fatto vedere anche ieri, le scritte degli imbecilli, insomma, quelli che scrivono sui muri. C'è veramente... Poi l'altro è invece la ricerca dei punti più nascosti, più antichi, rimasti tali, però poco conosciuti nel centro di Firenze. Ci sono ancora dei luoghi tipo dei ruderi con l'erba sopra, che magari in altre città possono essere abbastanza più frequenti, ma a Firenze no, perché Firenze è stata rifatta, rileccata, ripettinata, distrutta, come vi ho fatto vedere ieri, e poi ricostruita nell'Ottocento, e poi è tutta, è difficile trovare nel centro delle cose ancora proprio esattamente, ma proprio nascoste, non gli aspetti maggiori, palazzi belli, quello lo sappiamo. Allora, fotografo anche questi particolari, ieri ho pubblicato su Facebook il Sasso di Dante, quello che si dice essere il Sasso di Dante, un masso messo sul marciapiede nel posto più o meno dove Dante sedeva sì, tutti i giorni per meditare, è scritto il vero Sasso di Dante, ma poi non sarà vero, ma sono delle cose che... poi varie altre cose, tutto quello che mi stimola, no? Mi è presa la voglia di fotografare. Poi via via io pubblico, ma via via che ho pubblicato un certo numero su Facebook, poi ve li faccio vedere anche a voi in TV. E poi che cosa vi faccio vedere? Lo so io, la pubblicità!
Ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così, 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 ciao G.
No. Ma perché brandisco, bello, brandisco una matita? Una matita. Come diceva la vecchia canzone, prendi una matita tutta colorata e disegna cieli azzurri. Mina. Perché brandisco questa matita? C'è un motivo. Quanti di voi hanno avuto una matita per le mani ultimamente? Bravi, quelli sono andati a votare. Certo, vi danno la matita. È vero che vi danno la matita, questa. Questa, ora non è questa, questa è una matita. Vi danno la matita copiativa, vi danno la matita copiativa. Copiativa di quelle indelebili. Cosa chiama copiativa? Cioè, quelle che non si possono cancellare. Non le matite, ma il segno che fa la matita. Non si può cancellare. Ora mi giunge per le mani, non solo la matita, vero? Ma anche un blog, cioè un amico mio di Facebook via via mi manda i suoi post di questo blog che si chiama, anzi ve lo indico, La foresta di Sherwood. Bello, eh? La foresta di Sherwood. Cioè, voglio dire, ma che bello! Chi andava in questa foresta? Chi imperversava? Chi levava, che so, ai ricchi per dare ai poveri? Monti. No, non sono monti, sono foreste. Robin Hood. Yeah. Allora, questo già dal titolo ci piace, La foresta di Sherwood, no? E vabbè. Chi va su internet magari se lo cerca e se lo trova. È scritto da un amico che questa volta, secondo me, mi ha mandato una cosa interessante, ha fatto un post interessante che riguarda appunto la matita con cui noi si va, voi andate a votare, la truffa delle matite copiative, questo è il titolo. Allora, che ci pigliano per le mele? In questo clima post elezioni, io lo leggo così, troppo si è detto dei risultati, a volte rassentando il paradosso della battaglia di Kadesh, chiaro? Tanto che ogni schieramento dice di aver vinto, spesso. Nulla invece è stato detto a proposito dell'ennesima presa per i fondelli del malcaritato cittadino italiano. Il 66,5% degli italiani si è recato alle urne convinto di dare un contributo all'elezione del candidato dal quale si sentiva maggiormente rappresentato. O che meno gli dispiaceva, ignorando il meschino meccanismo per il quale il suo voto sia stato o potesse essere annullato, rendendo così vano il suo sforzo. facciamo un passo alla volta, dice Sherwood qui. Chi è andato a votare almeno una volta lo sa, si vota con una matita detta copiativa. Guardiamo nello specifico. Una matita copiativa è una speciale matita il cui segno è indelebile o quantomeno difficilmente cancellabile. Ciò deriva dalla presenza dei coloranti derivati dall'anilina e da altri pigmenti presenti all'interno della mina. Per questo Mina cantava, prendi una matita, mina, capito? Matita, mina, forse nessuno all'epoca se n'è accorto, ma c'era un perché, mina, e ci stava dentro. Ma andiamo avanti. Sarebbe tutto stupendo se il tratto fosse indelebile di per sé, ma così non è, sostiene la foresta di Sherwood. Serve infatti un'accorta precauzione affinché i pigmenti presenti all'interno della matita copiativa diano origine ad un tratto davvero indelebile. Lo stesso Consiglio di Stato, sezione quinta, numero 660, sei informato, del 26 ottobre 1987, stabilisce come condizione necessaria affinché il voto venga ritenuto valido che la matita copiativa venga umettata. Umettata! Io umetto, tu umetti, egli umette. Umetta! Umetta! Ma insomma, allora, umettare che cosa vuol dire umettare? Voglio dire, vero? Ora ce lo spiega la foresta del Sherwood, cioè inumidita, bagnata appena, appena appena, umettata. Infatti, i miei antichi ricordi di scuola, quando c'era la matita copiativa, avvicinavano anche si faceva così con la lingua. Però la matita era sempre la nostra, la lingua era sempre la nostra. Ora, vorrei che uno dovesse andare in cabina a leccare sempre la stessa matita, ognuno si lecca, cioè la matita hanno leccato 100, 200, 300 altre persone. Insomma, mi sembra un pochino, no? Quindi si può umettare diversamente, come anche alla posta, voglio dire. Cioè, se c'è da mettere un francobollo, te lo leccano, o te lo fanno leccare. Passano su quella geggina orribile, no? Quella spugnettina, no? Quindi si dovrebbe poter umettare. Ecco, per esempio, in cabina potrebbe esserci qualcosa di umido, che ci può essere di umido? Un oggettino, cioè con la spugnettina umida, uno fa così prima sulla spugnettina e poi dà il voto, no? Per esempio, rende indelebile veramente il tratto, il segno. In realtà poi non c'è questo accorgimento. Nessuno quando vai lì ti dice, oh, l'alalecchi, come? L'alalecchi, come l'alalecchi? Ma l'alalecchi lei, No, capito? Nessuno te lo dice e nessuno se lo lecca. Te la lecca, ecco. Nessuno te la lecca, te l'ho detto bene. Oh, dunque, dicevo, secondo me voi siete maligni però voi, Poi secondo me chissà che voi pensate. Sto parlando della matita, ma... Dunque, allora, attenzione. Infatti, solo in questo modo, cioè umettando, i pigmenti vengono, per così dire, attivati e svolgono la loro funzione. Se non viene adottata questa accortezza, il tratto risulta cancellabile e quindi suscettibile di annullamento. Se una cosa è cancellabile, scusa, per quale motivo ti danno la matita e poi si può magari cancellare e non ti dicono di umettare? Ma se la ometti? Ma chi spetta l'onere di mettere la matita copiativa nelle condizioni di funzionare a dovere? Si chiede la foresta di Sherwood. E mi chiedo anch'io. Dovrebbe essere il seggio, no? Il signor seggio. A tale proposito non c'è chiarezza. Spetta sia al seggio che all'elettore. L'elettore deve fare quello che gli dicono di fare. Se non gli dicono di fare una certa cosa, non la fa. L'elettore è una macchina, lo sappiamo. È un robot, non è una persona. Peccato che nei manuali per i membri, del seggio non sia esplicitamente fatto obbligo di adempiere a tale procedura. E questo, guarda, mi sono informato, è vero, ha ragione la foresta di Sherwood. No, ha ragione, perché io ho avuto a che fare con delle persone che sono state ai seggi a fare gli scrutatori, così, e a parte, disgraziati, 14 ore filate di scrutini, cose inumane per poi spiccioli, per carità di Dio, meglio non farlo, ecco, qui ne abbiamo uno, ecco. Veramente cose da far tarda notte, proprio mattina quasi, ecco, cose incredibili. Vabbè, non addentriamoci in questo, però ho chiesto, effettivamente non c'è questo obbligo, non ti chiedono, non ti specificano di umettare, né qualcuno te lo umetta, ecco. Dunque, la maggior parte degli elettori poi neppure sapeva di dover fare una cosa simile. Come fai a saperlo? Cioè, uno lo sa per esperienza. Io lo so che la matita copiativa fa così, è una cosa proprio vecchia, però perché io dovrei leccare la matita di tutti? Scusa, è evidente. Il risultato starebbe a tutti, ma in concreto nessuno è obbligato a farlo e potrebbe sempre recriminare che l'altra parte non abbia fatto il suo dovere. Quindi è stato il cittadino? No, è stato il seggio. Chi è stato? La colpa la morì fanciulla. Dunque, quanti voti sono stati manipolati, si chiede, la foresta di Sherwood, grazie a questo subdolo trucchetto? Non lo so, forse sì, tanti, forse pochi, forse molti, moltissimi, tutti. Quanti italiani sono stati raggirati? È ora di dire, basta, bisogna farla finita, chiaro? Ecco, vogliamo usare la penna. Ah, è vero, ma pensandoci bene, cosa ci vieta di usare la penna viro, la penna, ci sono penne di tutti i tipi oggi, insomma, tratto grosso, tratto fine, poi quelle da voglia a cancellare, ci sono anche quelle che si cancellano, sono anche i bigli che si però sono quelli speciali, vabbè, quindi insomma, diciamo, via, vogliamo usare la penna, viene usata in tutti i documenti ufficiali, è vero, perché non per il voto? Quando vedi questi capi di Stato che firmano questi grandi documenti, no? Poi la penna è data, è tenuta per ricordo, hanno firmato il trattato, no? Mica firmano la matita opiativa. Amici, è così? Yeah? Firmano la penna. Allora, perché non si può usare per il voto? Questo è strano, effettivamente ci sarà un motivo che noi non dobbiamo sapere. Iniziamo dal principio. Bravo, qui siamo alla fine, vabbè insomma. Le matite copiative fanno la loro comparsa per la prima volta circa 60 anni fa.
Insomma sì, me ne ricordo, c'era una volta.
60 anni fa, per il referendum fra Repubblica e Monarchia del 1946.
Già,
furono le prime elezioni, il primo referendum famoso. La motivazione risiedeva nella poca disponibilità di penne a quell'epoca e soprattutto dell'ingombro ricoperto dai calamai, calamaio in cabina elettorale, poi parliamoci chiaro, siccome io l'ho avuto il calamaio a scuola e la penna o il pennino si faceva certe macchie incredibili, venivano poi le macchie sulla scheda elettorale, effettivamente allora c'era bisogno di qualcosa che potesse dare un segno netto, non so se la penna a viro fosse già stata inventata per dire, no? o se lo era... se non era stata forse era da poco. Beh, diciamo che allora era giusto usare la matita copiativa. La motivazione era sì, questo già. Ma oggi, ecco, che le penne ormai sono diffuse, forse anche più delle matite, perché ostinarsi? È vero? Sono molto più diffuse le penne e le matite. A me capita molto più spesso in mano una penna che una matita. Ma le matite sono per quei ragazzi che vanno a scuola. Cioè, le matite è difficile che uno usi la matita, ormai. Parliamoci chiaro, Vero? Perché ostinarsi a usare? E ripeto, ci sarà un motivo, A tal riguardo viene detto che la penna traccerebbe sulla scheda elettorale un tratto troppo marcato, già, e che potrebbe lasciare segni sulle schede sottostanti, a differenza della matita copiativa. Falso! 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 Falso. Chiunque sia andato a votare, almeno una volta, avrà letto o gli sarà stato detto al seggio esplicitamente di non sovrapporre le schede perché la matita potrebbe lasciare un segno comunque. Te lo dicono, è vero. Io mi ricordo.
Quando andavo a votare, mi ricordo.
E non sovrapporre le schede perché tu fai una X, può, si può vedere. Allora, avviene anche come la matita, voglio dire, no? Quindi, se tanto mi dà tanto, perché non usare la penna? È molto più probabile, conclude la foresta di Sherwood, che l'uso della matita copiativa e dell'incertezza attorno ad essa faccia comodo alle forze politiche. Forze politiche. Sì. Le quali possono trarne un vantaggio non indifferente.
Dai, e cioè?
È ora di finirla. La foresta di Sherwood lancia la propria campagna a favore del voto a penna, come già accade in Germania e Francia. Ecco, se accade in Germania e Francia, questo poi, quando ci sono questi talk show politici, no? Tira sempre fuori, ma in Francia, in Germania fanno così, perché non si dovrebbe fare noi? Quell'altro dice, non è vero! Cioè, come si fa a sostenere le cose completamente opposte e noi non possiamo sapere che siamo in Italia, sapere che cosa fanno in Francia? Non è vero, in Spagna solo il capo dello Stato che non può essere inquisito? No, non è vero, sì, c'è il lodo Alfano, c'è dappertutto, non è vero! Per dire, no? Vabbè, insomma. Allora, ma se in Germania e in Francia, che sono sicuramente più avanti di noi, tanto è inutile dire, è inutile fare i ganzini, ecco, usano la penna, perché non si deve usare anche noi? Se la penna cosiddetta copiativa, non essendo aumentata, lascia anche una lontana possibilità che quel voto possa essere cancellato, possa essere annullato, possa essere in qualche modo, insomma, cambiato, modificato, e allora si piglia la penna e via. Sai che alla fine, lo sapete che alla fine, sempre gli scrutatori me lo dicono, alla fine devono essere riconsegnate le penne, eh? Che se te non riconsegni la penna, gli scrutatori, il seggio, tutto, devi riconsegnare la penna, le penne insomma che sono state usate per votare, tutte, proprio quelle, questi vanno contro dei problemi, Taglia la testa, che cosa li fanno? No, davvero. Cioè, pensate, sono così preziose queste penne, poi le devono riusare nelle prossime elezioni, perché sai, c'è sempre penuria. Però riconsegnare quelle che non ne vada persa una. Per carità di Dio, non capisco il significato di questo. Comunque, vabbè, mettiamo che la penna, la matita, si parla di matite, si parla di matite, non di penna. Quindi che vi devo dire? Abbiamo oggi esaminato un aspetto, delle elezioni che è oscuro, di cui nessuno si occupa. Ma la foresta di Sherwood, sì, brava foresta. Ecco, e io anche, perché sono quegli aspetti minori che forse per qualcuno tanto minori non sono. E chi lo sa che, poi zazzazzi, poi facciamo il controllo delle schede, ma non vedi che il voto era così, non vedi che la scheda va annullata, non vedi che questo, non vedi che quello, non vedi a tarantella elettorale. Quindi un'altra cosa che possiamo dire ai nostri signori e padroni, non miei perché non avendo votato, però me li ritrovo lo stesso fra i Berlusconi, la doveva far rima, padroni. E, diciamo, almeno questa, fatecela. Non si fa in tempo per ballottaggi? Per referendum? No, sì, figurati, no. Non si fa in tempo mai, non sarà mai così, perché noi siamo ancora legati a una legge, a una procedura del 1946. No, quando il mondo era completamente diverso da ora. E allora? Su, dai una mossa, che tanto se vuol volere voi lo potete fare, ma un vuol volere bene, ma no, questa è mia, che c'è, c'ho la foresta di Sherwood qui, no, c'è la foresta di... non sono depilato, ecco. Va bene così, ma via per carità di Dio, mini TG.
Sciopero di 24 ore dell'ATAF, l'azienda di trasporto pubblico fiorentina, il prossimo 26 giugno. Per gli autisti lo sciopero sarà dall'inizio del servizio alle 6, dalle 19.15 alle 11.45 e dalle 15.15 al termine del servizio. Operai e impiegati sciopereranno per l'intero turno di lavoro. Matteo Renzi ieri sera ha riunito il suo staff al convitto della calza. Oggi intanto l'attesissimo faccia a faccia tra i due sfidanti per la poltrona di sindaco di Firenze, Matteo Renzi del centro-sinistra e Giovanni Galli del centro-destra. A 4 anni dall'ultima apparizione nei cartelloni del Maggio Musicale fiorentino ed esattamente nella stessa data di allora, Claudio Abbado torna a Firenze domani con l'orchestra Mozart. Il concerto apre la serie di orchestre giovani ospitate quest'anno dal maggio. Maratona notturna di autografi per Renato Zero al centro commerciale Gigli, vicino Firenze. Il cantante è stato salutato da una vera ovazione dagli oltre 4.000 fans, accorsi da tutta la regione per vedere dal vivo il loro idolo, testimonial della festa per i 12 anni di attività del più grande centro commerciale della regione.
Delle 13, in studio Dario Maria Dossena e Francesca Catà in redazione. 3 militari italiani sono rimasti feriti, 2 in modo lieve e 1 gravemente, in uno scontro a fuoco avvenuto a Farah, nell'ovest dell'Afghanistan, lo hanno confermato fonti militari. Senato blindato per l'arrivo di Gheddafi, che incontra a Palazzo Giustiniani il presidente Schifani. Il leader libico parlerà poi nella Sala Zuccari, come deciso ieri dalla conferenza dei capigruppo, dopo le proteste delle opposizioni contrarie alla presenza del colonnello nell'aula del Senato. In aprile, dice la BCE, il tasso di disoccupazione nell'area euro è salito al 9,2%, con un incremento di 0,3 punti percentuali sul mese precedente. Il calo è stato più pronunciato nel settore industriale, con conseguente peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro. Il Manchester United ha annunciato il trasferimento di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Accettata l'offerta record per la cessione dell'attaccante portoghese per la cifra di 80 milioni di sterline, la più alta mai pagata nella storia del calcio.
Ci si diverte tanto, vu sapessi come ci si diverte qui da queste parti, anche nei fuori onda, cioè quando non siamo in onda. Guarda come nuoto nell'onda, in questa onda qui, sì, quella di mare, sì, no. Va bene, che si fa? Si umetta? Si umetta, mi piace, oggi mi piace questo verbo, umettare, e io lo voglio usare nel sondazzo, perché a me piace prendere le cose al volo, così, quello che mi viene in mente, e certe parole mi danno soddisfazione, mi danno gioia, umettare, vediamo se ce lo fa, insomma vediamo che risponde, dove siamo, vabbè, figurati.
Pronto?
Pronto, signora, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, quando posso venire a umettarla?
Di che cosa?
Devo umettarla. Sa che suo marito mi ha detto di venire oggi pomeriggio a umettarla.
No, che deve aumentare?
No, umettare, voce del verbo umettare. Io devo umettarla, signora.
Di che cosa?
Di che cosa? Beh, quando lei sa cosa vuol dire umettare, no?
No, non capisco.
No, il suo marito mi ha detto, sì. Deve venire a umettare mia moglie perché è sempre arida, secca.
Ma che deve aumentare?
No, si deve aumentare, vabbè, se aumenta qualcosa si ingrossa. No, nel senso che io devo venire lì e umettarla.
E che cos'è? Io non lo capisco.
Allora, la parola stessa dice, no? Viene da umido. Sa cos'è l'umido?
Sì.
Ecco, l'umido.
Umido, io.
Cos'è l'umido, signora?
No, non c'è, no.
Non ha, appunto, quello è il punto. Lei non ha umido. Suo marito mi ha detto, mia moglie è asciutta, bisogna umettarla.
Io non ti capisco, io sono, non lo spiego in parole povere, non capisco niente.
Ma più povere di così, sono poverissime queste parole, guardi, non valgono un euro.
Non ci sono impegnata.
È già impegnata?
Sì. Sì,
ma
sì.
Non è aumentata lei, signora? È già aumentata lei?
Io non ti capisco niente.
Ma non ti capisco niente. Signora, io è stato suo marito. Non c'è suo marito in casa adesso?
No, non c'è mio marito.
Glielo chieda, perché lui mi ha detto, deve venire, abbiamo già stabilito anche quanto mi deve pagare per umettarla. Cioè, lei è asciutta, io devo... Allora, glielo dico in parole poverissime, ma di quelle proprio... Quelle parole in chieda nell'elemosina, povere proprio, che...
Non lo spiego.
Devo inumidirla. Oh. Ha capito? Inumidirla.
No, no, non ti capisco niente.
Nemmeno questa la capisce.
Non nemmeno... ti capisco.
Signora, lei sa leggere e scrivere?
Io sono analfabeta.
Analfabeta l'avevamo già capito. Però sa capire le cose quando gliele dicono, no?
Ma come parli tu non capisco niente.
Ma io parlo italiano.
Sì, sì.
Io sono italiano puro, eh? Lei è italiana?
Sì, sono italiana, ma non capisco che cos'è questo aumentare. Che cos'è?
No, aumentare, signora, umettare, che vuol dire inumidire. Ha capito inumidire?
Che inumidire?
Sa cos'è l'umido?
Non ce n'ho umido.
Non c'è, oh, è per questo, vede, il punto è questo, è per questo che suo marito, non essendoci umido, e oggi come oggi l'umido, insomma, un po' di umido ci vuole, cara signora, mi ha ingaggiato per inumidirla, umettarla, capisce?
Non ti capisco.
Ma, dunque, allora, bagnarla.
Come?
Bagnarla.
Che deve tagliare?
Tagliare? No, tagliare non si taglia nulla, signora, per carità di Dio. Bagna, come Bari. Ma qui siamo in provincia di Bari. Come Bari.
Sì, e che cosa è questa cosa?
Bagnare. Presente il mare, ha presente un fiume, ha presente un lago, il rubinetto di casa, viene fuori l'acqua. Com'è l'acqua?
No, no, non c'ho fuori acqua io, c'ho tubisti in famiglia.
C'ha tutto in famiglia?
Sì, sì, c'ho in famiglia.
Non ce l'ha l'acqua?
L'acqua pura.
Ce l'ha l'acqua?
Sì.
Va bene, ho capito, ma lei sa l'acqua come asciutta o bagnata?
Ma asciutta l'acqua è sempre bagnata.
L'acqua asciutta?
Ma fuori occhi.
No, allora lei mi deve rispondere, l'acqua secondo lei è asciutta o è bagnata?
È bagnata.
Oh, vede che tanto inalfabeta non è, eh? Allora, essendo l'acqua bagnata, lei capisce cosa vuol dire bagnare?
No, non capisco.
Che corrisponde a inumidire o a umettare, che vuol dire bagnare ma non troppo. Un pochino, insomma, perché poi troppo diventa aiuto, affoga.
Io non ti capisco niente, ciao.
Ma come ciao? Io non ti capisco niente. Abbiamo trovato la persona più istruita d'Italia. La persona che veramente, chissà per chi vota. Questi vanno anche a votare, eh. Vanno a votare magari la signora. Sì, devi fare la croce su questo simbolo, eh? Sì, quale simbolo? Che ne so io. Vabbè, però mi è piaciuta tanto. Mi è piaciuta così tanto che non la posso buttare via così, dai, bisogna richiamarla, signora. È troppo lo specchio di una parte ancora d'Italia, viva, è viva questa signora, esiste. Conta, il suo voto conta quanto il tuo.
Pronto?
Scusi, sono sempre io l'umettatore. Ecco, senta, non volevo che lei se la prendesse in quel modo, non se la prenda, perché è stato suo marito in fondo a chiedermelo.
Mio marito non ne ha parlato con nessuno.
E chi glielo dice? Con me ne ha parlato, mi ha detto mia moglie.
Allora,
talmente...
quando è stato?
È stato una settimana scorsa, poi io avevo da fare, ma oggi sono libero, posso venire.
Dito non sta bene, non capisce niente.
Suo marito non capisce niente?
Sì, non capisce niente, mio marito.
Perché lei capisce qualcosa?
Nemmeno.
Allora signora, tanto male, no? Guardi che suo marito, nessuno non capire niente, capisce molto più di lei.
Io, faccio venire mio figlio e se la vede lui.
Faccia venire mio figlio, suo figlio. Mio
non
figlio.
C'è qua.
Non c'è qua?
No.
Allora come lo fa venire, scusi signora? E poi, stagione, è vero, potrebbe essere un incesto, sa?
Io non ti conosco.
Che fa venire suo figlio, signora? Un incesto, sa cos'è un incesto?
No, non so.
Un cesto?
No, Non lo so queste lingue.
Cos'è un cesto?
Un gabinetto?
Com'è?
Il gabinetto.
Il gabinetto. Il cesto è il gabinetto. E l'incesto è quindi? Quindi?
Io non lo so queste.
Se il cesto è il gabinetto, l'incesto che cosa può essere?
Ma vai, vai, io non capisco niente con te.
Ma no, ma con tuo marito ti capisci?
No, non c'è mio marito.
No, ho capito, ma capisci quando parli con tuo marito?
No, no.
Ah, con tuo figlio?
Sì.
Ah, con tuo figlio ti capisci?
Sì, ma deve parlare sabato a pomeriggio.
Ah, parla tuo figlio parla solo sabato pomeriggio?
Eh sì, non c'è, sta al lavoro.
Ah, ma che lavoro fa tuo figlio?
Tutti i mestieri.
Ah, tutti i mestieri. Senti, ma lui ha studiato?
Sì.
Che cosa ha studiato tuo figlio?
Studiato l'università.
E fa tutti i mestieri e ha studiato l'università? Università. Bravo allora. È andata via, stavo chiedendo quale facoltà, ma la signora di facoltà ne aveva veramente poche. Un ritratto stupendo. Direi agghiacciante, insomma fate voi, il figlio magari fa tutti i mestieri, tutti i lavori, ha studiato all'università, lei è analfabeta, questo marito non capisce nulla, lei capisce meno che mai, signore e signori, buonasera, pubblicità.
Ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così, 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 ciao G.
Ah beh, l'Italia è lunga, è stretta, è lunga e c'è veramente di tutto. E io ogni tanto me ne porto qualche esempio, eh? Che bello il sondazzo, vero? Serve, non è lo scherzo, serve a capire un sacco di cose. Siamo nel 2009 e c'è ancora una persona inalfabeta, ina casa. Oh, dunque, ci ho comunicato invece di una persona che sicuramente sa quello che dice, Veronica. Veronica, sono 6 righe pubblicate dal Corriere della Sera. In queste settimane ho assistito in silenzio, senza reagire mediaticamente, al brutale infangamento della mia persona, della mia dignità. Scusate, ho un tic, ragazzi, che non riesco a dominare, della mia storia coniugale. Certo è che la verità del rapporto tra me e mio marito non è neppure stata sfiorata. Così come la ragione per cui ho dovuto ricorrere alla stampa per comunicare con lui. Certo è che l'ho sempre amato. Capisci? Starebbe bene la musica. L'amore è una cosa meravigliosa. Oh, che soldi. Oh, dunque, che ho impostato la mia vita in funzione del mio matrimonio e della mia famiglia. Punto. Basta. Questo è il comunicato di Veronica Berlusconi stamani. Ecco, la lettera al Corriere. Questo è quanto io ho ricavato. Berlusconi, si torna sempre lì, sempre da lui, o come mai? Elisa Alloro, lo traggo sempre dal Corriere della Sera, una delle ragazze di Berlusconi, diciamo ragazze, nel senso che lui si porta dietro, porta a villa la Certosa, ha detto Berlusconi è come la NASA.
Sì, come la NASA.
Insomma, questa donna, questa ragazza rivela l'ebbrezza siderale che si prova stando vicini al capo. O che c'ha quell'omino lì? O che c'ha? L'ebbrezza siderale.
La NASA.
Oh. Qui cerco di trovare Ciarpame, forzisti di 40 anni. Un oggetto metallico le ferma i capelli. Una matita, tanto per... Ma che matita? È una penna d'argento di Tiffany, dice la ragazza. Regalo di Berlusconi? No. L'ha detto il mio avvocato anni fa. E tu cosa gli hai dato in cambio? No, ora va detto che la alloro è assai esuberante, parla a raffica. L'ho imparato facendo radio. Là non possono essere momenti di vuoto che riempi con l'immagine. L'ascoltatore cambia canale. E viene un dubbio. Se alle famose o famigerate festine di Silvio tutte le invitate sono come lei, Dio salve il Premier. Dico. Ma no, da Berlusconi sto parecchio zitta, per non sbagliare. Mi piace ascoltare, anche se quando si riempie il vaso, parlo e non chiedo il permesso. Ma che sei, il vaso la notte? Ma poi parla sempre lui. No, ragazzi, io non so, miniera di saggezza, umano, troppo umano, si rischia e si rasenta la geografia. Sai cos'è la agiografia? Beh, sono le vite dei santi, va bene? Ecco, guarda, io non... Lasciamo perdere, prendiamo il giornale nel medio, sono rimasto così. Cioè, ogni uomo vorrebbe essere paragonato alla NASA. Ma allora Berlusconi usa il naso? Ma non lo so, userà un'altra cosa e allora... Ma, il ciclone Gheddafi, eccolo qua, che lo so. Ma scusate, ma cos'era? Era carnevale? No, chiedevo, no, a volte, Halloween, no, ma scusa, sta figura così, non lo so, con la fotografia, vabbè, l'abbraccio, sempre Berlusconi, anzi non se ne può più, sono 14-15 anni, si parla tutti i giorni di Berlusconi, tutta la gente, allora è vero, ebbrezza siderale, vedo il colonnello, non parlerà al Senato, vabbè, Gheddafi show a Roma, ora siamo amici. Ecco, cioè, si è portato tutto l'esercito di donne e Berlusconi era tutto contento, ovviamente, cioè, venite a Villa Certosa, sì, sarebbe in buona compagnia. Ecco, però io volevo cercare soprattutto Beppe Grillo, eccolo lì, ho trovato. Ecco, perché Beppe Grillo è andato in Parlamento, no? Beppe Grillo insulta il Parlamento, eccolo qua, Beppe Grillo, tutto vestito per bene, guarda. Guarda, bravo, tutto il vestito per me, io la mattina, bravo Beppe, ma cosa ha detto? È pieno di delinquenti e prostitute, chi? Il Parlamento, glielo andava a dire davanti, le donne lo querelano, ovviamente, i parlamentari, insomma, certo, non puoi andare lì e dire, voi siete tutte puttane, e gli uomini, non ha detto tutte, è pieno di, nel senso che essere pieno vuol dire che, insomma, ce ne sono parecchie, ma non tutte, ecco. Schifani è rimasto schifato, sì. Offese tanto volgari e qualunquistiche hanno già macchiato la nostra storia, ecco.
Insomma, tanto però cosa ha fatto Grillo? Ha presentato al Senato 450.000 firme contro gli onorevoli inquisiti, perché ci sono gli onorevoli inquisiti. I senatori inquisiti, insomma, quelli che stanno in Parlamento decidono le sorti dell'Italia, e degli italiani soprattutto, e sono inquisiti, e sono magari condannati anche qualche volta, cioè stati condannati, qualcuno lo sarà, o comunque inquisito per qualche cosa che non è chiara. Non è andato a dire, però è andato neanche a dire che voi siete tutte zoccole, insomma, è pieno di delinquenti e prostitute. Ovviamente questo tipo di linguaggio è troppo forbito, secondo me, per quello che si sente in Parlamento. Voi dovreste ascoltare ogni tanto Radio Radicale, che fa sentire le sedute parlamentari, no? Ecco, magari se siete in macchina, ecco, vi divertite da morire, sentite intanto l'italiano assolutamente... inalfabetico che usano i nostri politici e poi
le cose che dicono. Oh mamma, le cose che dicono. Cioè, voglio dire, non c'è tempo. Dicevo, appunto, peggio di delle cosiddette parolacce. Scusate, ma qui non ho proprio più tempo, cercavo qui magari di vedere, non trovo più nemmeno la seggiola. Oh, come si fa? Sì, ecco, vabbè, come si fa? Come si fa? No, c'è troppa roba. A me, comincio dall'ultimo perché sennò poi gli ultimi non riesco mai a leggerli, vero? Mai? Sblindo, guarda, a me le immagini di ieri con il leader libico accolto con tutti gli onori fanno venire in mente la visita in Italia di un altro dittatore. La storia non ci insegna nulla, guai in vista. Ma quando venne Hitler, che Mussolini lo accolse? Ma sì, vogliamo lanciare la monetina! Afi, a Gheddafi ha detto sì. Ed è con questo sì che io vi dico ciao da G. A domani! Culo.
Ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così, 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 ciao G, come va?